clamoroso furto d'arte al Museo di Messina, rubate le opere di Antonello. La direttrice: siamo sconvolti, erano opere di un valore inestimabile. I ladri sono riusciti a deludere i sistemi di allarme e di sicurezza. Kiev attacca la Russia con oltre 800 droni e uno dei raid più vasti dall'inizio della guerra. Mosca colpisce le città ucraine, 3 morti, 14 feriti. Un drone sconfina in Romania e viene abbattuto dai caccia spagnoli. La NATO sembra essere russo. Una donna di 46 anni uccisa nel Cosentino, picchiata brutalmente. Il corpo è stato abbandonato davanti ad un ospedale. Fermato, il compagno sarà interrogato. Incendi in Friuli, Abruzzo, Piemonte, evacuate diverse famiglie in Carnia, in provincia dell'Aquila. Da 12 giorni brucia il Monte Barone nel Biellese, nuovi roghi anche in provincia di Vercelli. Buongiorno dalla redazione, le 13 e un minuto, il giornale radio. Un furto clamoroso di opere d'arte è successo ieri sera al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Dei ladri sono riusciti ad introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e riuscendo a sottrarre dei capolavori di Antonello da Messina. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. È stata aperta un'inchiesta, le indagini sono in corso. Siamo sconvolti per quello che è accaduto. Erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina, una grande perdita per il museo, per la città, per il mondo dell'arte, ha dichiarato questa mattina la direttrice del Museo Regionale di Messina, Marisa Mercurio. Sulle opere d'arte rubate ascoltiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte medievale a Messina.
Allora, il Polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti. Se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473 ed è un'opera molto molto importante, di una fase anche cruciale del percorso di Antonello. Le opere di Antonello sono poche e in particolare questo è un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. L'altra tavoletta è una tavola molto piccola, diciamo 10 cm per 10 più o meno, ma è una tavola molto particolare perché è dipinta su due lati, è un'opera che da una parte ha una Madonna col bambino e un francescano inginocchiato in preghiera, il committente, e dall'altra un'immagine del Cristo in pietà. Questa è un'opera che è stata comprata recentemente negli anni 2000 dalla regione a un'asta londinese, e sicuramente un'opera giovanile molto molto interessante, insomma è un danno clamoroso.
E negli ultimi anni sono stati diversi furti di opere d'arte anche clamorosi, come ad esempio quello al Louvre, ma non solo, il furto che è avvenuto dei dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca a Parma. Esiste dunque un problema di sicurezza nei musei? Ascoltiamo ancora Roberto Cobianchi.
Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità che sempre di più si vede di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti. Proprio stamattina, mentre ho letto della notizia, stavo leggendo altre cose sul recupero invece delle opere che sono state trafugate vicino a Parma alla Fondazione Rocca. L'impressione è proprio che si riescano e che ci siano figure che riescono a intercettare proprio delle minime fragilità anche, ma poi da quello riescono a operare clamorosamente. Ecco, sono opere che non non credo possano essere commercializzate, ovviamente, per delle finalità diverse, insomma.
L'Ucraina ha lanciato nella notte uno dei più vasti attacchi aerei sul territorio russo. Centinaia i droni impiegati. La Russia dichiara di averne abbattuti più di 800 nel mirino di Kiev, l'oblast di Mosca, dove è stato colpito ancora una volta l'e-commerce russo Wildberries, incendiato un centro logistico, ma anche la Crimea, il Donetsk e il Mar Nero. E mentre Zelensky continua a denunciare la carenza di intercettori, che impedisce alle difese ucraine di intercettare i missili russi, come quelli che la scorsa notte hanno ucciso 3 persone, sempre più chiaro che siano i droni il fulcro della strategia di Kiev. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
I successi ucraini con i droni sono diventati un punto di forza, nonostante i 5 anni di guerra, nonostante le difficoltà sul campo, nonostante tutta la serie di difficoltà che sono derivate dall'invasione russa, successo nello sviluppo e nell'utilizzo dei droni per gli ucraini è diventata una moneta di scambio. Infatti l'hanno ribattezzata drone deal, ovvero gli accordi che gli ucraini fanno con gli altri paesi offrono droni e competenza in cambio di altri beni di cui hanno bisogno. E questo è molto importante perché l'Occidente, ma anche i paesi del Golfo, insomma, le potenze e le medie potenze globali si sono rese conto che la guerra in Ucraina ha cambiato il modo in cui si fa la guerra, che quindi i droni sono diventati protagonisti e che padroneggiare la tecnologia sia sulla costruzione, ma soprattutto sull'uso e sul machine learning, sull'addestramento dei software dei droni è diventato fondamentale e sarà sempre di più nel futuro. E quindi è questa in questo momento la forza negoziale di Zelensky. Poi certo, dal punto di vista diplomatico, l'ultimo rimpasto di governo è stato un disastro e quindi questo ha un po' mitigato in senso negativo la notorietà che Zelensky era riuscito a riacquisire in questo ultimo anno.
E sarebbe invece russo, secondo le prime informazioni fornite dalla NATO, il drone che un caccia spagnolo ha abbattuto questa notte in Romania, poco distante dal confine con Ucraina e Moldavia. Il velivolo è caduto in una zona disabitata senza provocare danni. Tensioni nel sud del Libano dopo i raid israeliani di ieri, più gravi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mai realmente rispettato, di giugno. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati israeliani e minacciato di colpire ancora. Niente sarà lasciato in sospeso, ha scritto sui social. Gli obiettivi dei raid di ieri, secondo Israele, erano 2 comandanti di Hezbollah, ma tra le 11 vittime e i 19 feriti si contano anche donne e bambini. In Cisgiordania continuano attacchi e provocazioni dei coloni. Questa notte a Hebron un gruppo di israeliani ha danneggiato case e auto di palestinesi, anche sparando dei colpi in aria. Quando i residenti sono usciti è intervenuto anche l'esercito, che ha ferito diversi di loro a colpi di arma da fuoco. A Kusra, intanto, nella zona di Nablus, le famiglie le cui case sono state per giorni assediate dai coloni denunciano: ora sono i soldati a non lasciarci uscire. Una delegazione delle Nazioni Unite è riuscita a portare loro cibo ed acqua, ma le abitazioni rimangono isolate dalla rete elettrica e dall'acquedotto. Sentiamo la testimonianza di un cittadino di Kusra, Abed Wadi.
The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with the CEO to fix the problem of the electricity and the
Oggi la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato armato. Voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso. The house of Rizik, the brother of Yusuf.
And Yusuf now, before half hour talk... Una taglia da $30,000 sui soldati degli Stati Uniti. Il comandante dell'esercito iraniano ha promesso una ricompensa a chiunque catturi o uccide quelli che definisce aggressori americani, mentre in un altro comunicato Teheran ha dichiarato che non si fermerà fino a quando Stati Uniti ed Israele non saranno completamente sconfitti. Da fine luglio la guerra è di fatto ferma, ma lo stretto di Hormuz rimane chiuso nonostante i negoziati con l'Oman, e oggi il Parlamento iraniano discuterà una legge che potrebbe vietare l'accesso al tratto di mare a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino. Si chiamava Ornella Forastefano e aveva 46 anni. Dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata fuori dall'ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa, ma a causa della gravità delle lesioni è morta. La polizia si è messa immediatamente alla ricerca del compagno della donna, il principale sospettato, che poco fa è stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire. L'uomo sarà interrogato a breve. Lunedì sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno comunicato i legali del faccendiere, che stanno valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. Intanto Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, nonostante le pressioni della destra di governo, che da settimane ne chiedono l'allontanamento. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni dai vertici della RAI. Incendi stanno divampando in diverse regioni d'Italia, particolarmente difficile la situazione in Friuli, sul territorio montuoso della Carnia. Nella notte sono cominciate le prime evacuazioni a scopo precauzionale da alcune abitazioni di Pissebus e a Tolemazzo, la palestra comunale è stata allestita per una prima accoglienza. In Abruzzo, a Bisegna, provincia dell'Aquila, porta nord del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ieri sera in via precauzionale è stata evacuata una palazzina abitata da 6 famiglie perché minacciata dalle fiamme. Intanto continua a bruciare da ormai 12 giorni nel Biellese il Monte Barone. Per contenere le fiamme, che continuano ad avanzare su diversi fronti, sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco da Biella, Asti, Torino e Novara. Anche in provincia di Vercelli da ieri sera è attivo un nuovo incendio. In Piemonte si trova la nostra collaboratrice Chiara Lonzani.
Già dalle frazioni di Borgosesia le montagne non si vedono più, avvolte dal fumo. Il sole è un puntino rosato dietro spesse nubi di caligine, l'aria puzza di bruciato e grippa la gola. Un nuovo temporale con tanti fulmini e poca acqua ha innescato ieri l'ennesimo rogo a Moglia. Si aggiunge al fronte di Cravagliana, attivo da un mese e mezzo, 18 km quadrati in fumo, alla Res di Varallo, all'Alpe Campo di Sabbia e all'enorme incendio che da 12 giorni sta incenerendo i boschi del Monte Barone nella vicina Val Sessera. Si stima abbia bruciato 33 km quadrati. Vigili del fuoco e volontari dell'AIB scavano trincee per limitarne lo sviluppo, ma è la siccità il miglior alleato delle fiamme. In quella che era definita la valle più verde d'Italia a causa dell'abbondanza di acqua e soprattutto di piogge, da un mese diversi comuni hanno emesso ordinanze antisprechi. Le sorgenti non bastano più, bisogna pescare nei torrenti e la potabilità non è garantita. Alcuni turisti se ne vanno. Chi resta guarda in su, osserva i Canadair che fanno la spola con i laghi e cerca di capire se tra le nuvole di fumo ce ne sia qualcuna carica di pioggia.
A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno nell'area verde di Piazzale Lugano, siamo vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senza tetto che da giorni si trovava nella zona. Proprio contro la solitudine nelle grandi città in estate, ieri la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il Ferragosto. agosto, solidale, un'iniziativa che si è svolta nei quartieri popolari di diverse città e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Sul senso della giornata ascoltiamo Roberto Zuccolini, che è il portavoce della comunità di Sant'Egidio.
Una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani, di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. La risposta quindi delle feste è una risposta al caldo opprimente di questi giorni, ma soprattutto alla solitudine, no? Che è un fenomeno che sta aumentando nella nostra società. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente, un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone, quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi.
Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.